piacere di riavere ospite all'interno di A Tutta C Massimiliano Santopadre, l'ex presidente proprietario del Perugia. Buongiorno, buon pomeriggio presidente.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, presidente, iniziamo prendendola larga, mettiamola così. La prima domanda che le faccio è se le piace, le sta piacendo la Serie C che è nata oramai da un paio di settimane, che si appresta ad affrontare la terza giornata di campionato.
Sai Luca, è un pochino presto per dire queste cose, sono passate soltanto le prime due partite e vedo sempre un grande equilibrio, competizione. Squadre che magari partono sulla carta un po' indietro, poi si rivelano sorprese. Insomma, come tutti la chiamano, è veramente una palude e lo è proprio per questo motivo, per il grande equilibrio che c'è e competitività nella categoria.
Quello che sì, tra l'altro quest'anno
comunque... Sì, dimmi Luca.
Prego.
No, dicevo, ecco, mi sarebbe piaciuto vedere un po' più di giovani in campo, questo sicuramente sì, ma d'altronde le squadre vogliono competere, comunque i giocatori di esperienza magari gli danno più sicurezza, più tranquillità, però non vorrei mai dimenticare che sono campionati che dovrebbero preparare i giovani a delle categorie più importanti,
ecco. Ecco, in quest'ottica mi viene facile chiederle del progetto seconde squadre. Quest'anno si è aggiunta l'Inter, è retrocesso al termine dello scorso torneo il Milan in Serie D. È un progetto che la convince col passare del tempo o no?
Assolutamente sì, io già mi ero dichiarato su questa cosa. Secondo me, prima di tutto, per i grandi nomi che comunque circolano in Serie C, perché è vero che sono seconde squadre, però comunque sono sempre team organizzati da società di altissimo livello, quindi comunque portano benessere economico, portano visibilità e comunque, proprio per riallacciarmi al discorso di prima, portano giovani, perché è chiaro che le seconde squadre fatte da queste società vengono comunque allestite con tutti i loro giocatori delle giovanili e poi magari vanno a prendere, a pescare qualcosa in giro, però io sono un fautore di questo. Poi non dimentichiamoci che comunque pagano una tassa di iscrizione abbastanza alta per accedere a questo campionato e sicuramente non fa male alle casse di questa Lega questa situazione.
Sì, no, tra la tassa di iscrizione, diciamo l'obolo per partecipare alla Serie C, guardi, si aggira intorno al milione se non lo supera.
Ma guardi, no, io credo che glielo abbiano abbassato. Quando c'ero io era un milione, credo che poi sia stato abbassato a 700.000 euro, però comunque sia,
sì, più o meno.
Sono sempre soldi che entrano, ma soprattutto al di là di questo obolo è comunque il vedere certi nomi in queste categorie che fanno sempre comunque una grande impressione. Non dimentichiamoci poi il discorso nazionale, perché se vogliamo finalmente dare un aiuto alle nostre nazionali e far giocare dei giovani in queste categorie è sicuramente meglio rispetto alle primavere.
No, sicuramente uno scalino intermedio tra il calcio di alto livello e quello delle giovanili, che forma assolutamente di più di una permanenza nel campionato primavera per quanto riguarda i ragazzi. Presidente, in questa stagione c'è stata un'altra grande novità in Serie C, ovvero l'introduzione dello strumento tecnologico, quindi dell'FVS, questo è il termine, la dicitura specifica per i comuni mortali quali siamo, il cosiddetto VAR a chiamata, quindi una possibilità per squadra di poter sfruttare l'aiuto tecnologico per dirimere delle situazioni arbitrali. Le piace, non le piace, quello che ha visto la sta già convincendo?
Guardi, devo dire che durante una partita vedere queste interruzioni non fa molto piacere, anche per per la perdita di tempo che poi comunque è necessaria, però devo dire che non dimentichiamoci che queste categorie non sono da apprendistato solo per i calciatori, ma lo sono anche per gli arbitri. Quindi è chiaro che degli arbitri giovani, inesperti, sono più portati all'errore. E l'aiuto tecnologico per me a questo punto era doveroso, anche se poi non deve essere comunque la panacea di tutti i mali, comunque ci vuole sempre il valore dell'arbitro. E ricordiamoci appunto che anche gli arbitri ci sono quelli da Serie A, da Serie B e da Serie C, perché evidentemente i valori sono diversi anche in quel mestiere, però è un grande aiuto. E comunque abbiamo visto nelle prime partite che tanti errori sono stati rivisti e comunque sanzionati, che magari durante la partita non era successo. Quindi sì, sono contento anche di questa cosa, anche se devo dire da spettatore le continue interruzioni tolgono il ritmo alla partita.
È anche vero che si è proprio per cercare di controbilanciare queste interruzioni, ci sono, abbiamo visto già dei maxi recuperi più o meno al termine di qualsiasi primo e secondo tempo delle gare che si sono disputate. Il mio dubbio, Presidente, da singolo appassionato, è che non abbiamo pazienza con gli arbitri di altissimo livello e professionalità in Serie A, intendo noi come paese, come movimento calcistico. Ho paura che i ragazzi, che come giustamente sottolineava lei, in Serie C si formano non solo come calciatori o come allenatori, ma anche come arbitri e assistenti di linea, non so quanta pazienza avremo, ecco, e ho paura che si conceda poco tempo a questi ragazzi anche per imparare ad utilizzarlo, perché un conto è vederlo spiegato in aula, un conto è poi metterlo in pratica in uno stadio con svariate migliaia di persone, con 22 giocatori in campo, con gli allenatori, le panchine e tutta la pressione che ne consegue.
Assolutamente sì, però ripeto, è un mestiere e ogni mestiere conta l'esperienza, e quindi di conseguenza è necessario che degli arbitri che magari nella loro carriera riescono a diventare internazionali facciano questo passaggio nelle categorie inferiori. Ma non è solo per loro, io lo dico per loro, per i calciatori, per i dirigenti, per i team manager, per tutto quello che è il mondo che ruota intorno a una società di calcio. C'è la categoria inferiore, c'è innanzitutto il dilettantismo, dove si apprendono tantissime cose, e poi dopo c'è in finale la Serie A, la Champions League. Ma io, guardi, per la mia esperienza personale, dicevo sempre ai miei interni che non potevi fare dirigente nel mio club se non avevi avuto un percorso nei settori giovanili, perché secondo me era formativo. Vero. E creava abitudine a risolvere le problematiche. Vi assicuro che le problematiche di un settore giovanile sono tantissime di più rispetto a quelle di una prima squadra, perché basta vedere il numero dei componenti, la prima squadra sono 30 giocatori, i settori giovanili sono composti da 500-600 famiglie, quindi tutto quello che è l'intorno crea esperienza per chi ci lavora. Quindi ben venga la Serie C per gli arbitri, la tecnologia deve essere di aiuto, non deve essere sicuramente sostitutiva al, diciamo, all'arbitro, però ecco, trovare magari il modo per essere più rapidi, questo sì, perché magari dopo vedere le partite che finiscono 15 minuti dopo e soprattutto togliere il ritmo alla partita per me è un problema.
Sono probabilmente aggiustamenti che verranno trovati dalla squadra, certo, arbitrale di Daniele Orsato in stagione in corso.
Anche chi sta dietro i monitor ha bisogno di esperienza.
Vero.
Anche per loro è la prima, diciamo, esperienza che fanno. Quindi è chiaro che le cose come il VAR in Serie A, il VAR in Serie B, ha bisogno di qualche anno di rodaggio, ma diventeremo sempre più bravi ad usarlo, ad utilizzarlo. Oggi ti dico solo una cosa. Chi tornerebbe, prego, alle partite di calcio senza VAR? penso nessuno.
No, nessuno, presidente. È proprio un altro sport. Cioè, con l'arrivo della tecnologia è diventato proprio un altro sport.
Appunto, quindi evidentemente, malgrado sia fastidioso, è stata un'ottima soluzione. Abbiamo eliminato tante polemiche.
Nel ricordare il 331-8200213, che è il numero per i nostri messaggi WhatsApp, quindi se volete intervenire, porre domande all'interno della trasmissione, fatelo ricordando anche che siamo in diretta sul canale 61 del Digitale Terrestre. Press, è quasi un anno che è passato dall'ufficialità del suo addio al Perugia Calcio. Le chiedo se con 12 mesi di distanza qual è la situazione, si continua a parlare insomma tra lei e l'attuale proprietario del Grifone. Le lascio la parola insomma per dire il suo punto di vista, visto che il presidente Faroni in più di un'occasione insomma ha avuto modo di tornare a parlare del rapporto anche a livello proprio di accordi societari con lei.
Ma guarda Luca, quando uno decide di vendere perché evidentemente aveva dei buoni motivi per farlo, io sono sicuro che ho fatto la scelta giusta. Non ti nascondo che il calcio, soprattutto inizialmente, mancano i ritmi, l'adrenalina delle partite, manca un po' tutto. Poi dopo passa il tempo, piano piano le cose si allontanano e quindi di conseguenza ci si abitua ai nuovi ritmi, alla nuova vita. Mi piacerebbe molto fare un'esperienza da dirigente, non più da proprietario, perché potrei mettere la mia grandissima esperienza maturata sul campo in tutti questi anni, e magari mi piacerebbe, ecco appunto, mi ripeto, fare un'esperienza simile. Per quanto riguarda il Perugia, ormai diciamo un discorso chiuso, il rapporto con Faroni non è idilliaco per le varie vicissitudini che ci sono state tra me e lui. Però poi devo dire che alla fine è uno straniero, è venuto in Italia a fare un'esperienza importante, e ha le difficoltà di tutti gli stranieri, che sono maggiori rispetto a quelle degli italiani. E poi comunque, signori, il calcio, ci sono due modi per farlo: uno sono i soldi, i tanti investimenti, e l'altro sono le competenze. E quindi quando si decide di prendere un club, è chiaro che non avendo competenze, essendo le prime esperienze, bisognerebbe investire tantissimi soldi per ottenere risultati, ma questo non significa che insomma, ecco, uno non ci voglia provare. Quindi per me il Perugia è come un figlio, l'ho amato talmente tanto che non potrei mai smettere di farlo. Quindi alla fine magari il non rapporto idilliaco che c'è fra me e lui, le auguro sempre insomma il meglio, perché il suo meglio significa il meglio per il Perugia.
Beh, anche perché presidente, 12 anni non si cancellano in 12 mesi, mi verrebbe da dire. 13, prima di salutarla e ringraziare... sì, 13, giusto.
No, non si cancellano. Cioè,
me ne ero perso uno per strada.
Vabbè, ma uguale.
No. Non si cancellano in nessuna esperienza di vita lavorativa. Un'avventura così lunga non si cancella, probabilmente non si cancellerà mai. In chiusura, guardi, presidente, prima di salutarla e ringraziare.
Sì, ti volevo aggiungere che prego. Secondo me un anno di calcio sono 7 di vita, quindi i 13 per 7 sono 100 anni. Quindi è ottimo.
Matusalemme,
sì.
No, è vero, è vero. Come stress è assolutamente un mondo che si capisce solo quando ci si è dentro davvero. Ultimissima domanda in un flash, presidente, visto che c'è ci sono le situazioni di Rimini e Triestina. Non le chiedo se secondo lei si potevano evitare, ma vista la sua esperienza, se annusa un po' l'aria, e secondo lei se ci fa da una previsione su come possa andare a finire.
Guarda, questo Luca purtroppo... allora, se si possono evitare, si fa sempre questa domanda, si cerca sempre, si chiede sempre questa cosa alla FIGC, no? Però io sinceramente, essendoci stato dal di dentro, non è una situazione semplice da evitare. Io vi posso fare un paragone, non so se può essere calzante, però signori, io faccio abbigliamento da 40 anni, la mia azienda è un'azienda d'abbigliamento, come tutti sanno, e io vi garantisco che nel mio settore i fallimenti sono agli ordini del giorno. La differenza qual è? Che quando si fallisce nell'abbigliamento poche persone ne parlano, quando si fallisce nel calcio tutto il mondo ne parla, quindi è ovvio che sembra che siano molte di più, ma non è così. Nel caso specifico che tu mi chiedi, Triestina e Rimini, ti devo dire che purtroppo è la solita situazione di quando arrivano proprietà straniere. Gli stranieri sono, diciamo, importanti per certi versi, perché comunque portano almeno inizialmente liquidità, denaro fresco nel calcio italiano, però sono sempre situazioni borderline, perché lo straniero, come rapidamente arriva, rapidamente sparisce. Quindi ecco,
se ne va.
Io lì vorrei fare qualcosa di più, cioè quando ci sono queste acquisizioni, questi passaggi di proprietà con gli stranieri, bisognerebbe in qualche modo capire un po' meglio se è il caso di accettare questo trasferimento. Poi dopo, signori, arrivano qui,
perfettamente d'accordo,
si appoggiano a dirigenti magari che sono sciacalli, che li consigliano male, cioè questa è gente che arriva e magari perde 10, 20, 30 milioni in 2-3 anni. Cioè non è che si può dire che sono banditi. Purtroppo sono sprovveduti, stranieri, incompetenti della materia, che sperperano un patrimonio nel giro di pochi mesi. Il Rimini, signori, la proprietà che è andata via da poco, per un anno ha speso 10-12 milioni d'euro. La Triestina,
assolutamente vero,
avrà messo 30-40 milioni d'euro. Quindi non si può parlare di restofanti o di banditi, si deve parlare di sprovveduti. Quindi arginare questa cosa per la FIGC è difficile, perché al momento dell'acquisizione non è che questa gente sono restofanti, sono gente anche facoltosa che purtroppo li finiscono. Quindi tu mi dici, la soluzione
qual è?
Non la deve dare la FIGC, la soluzione la deve dare i presidenti. Quando non si può spendere, non devono spendere, questa è la soluzione. Queste erano le mie battaglie.
Presidente, guardi, assolutamente ragione. Nel salutarla e ringraziarla, perché siamo in fascia, nelle ultime ore di mercato ho avuto modo di parlare con un dirigente che fuori dai microfoni ovviamente mi diceva: ci sono i corsi per i giocatori, i corsi per gli allenatori, i corsi per i direttori sportivi, ma non c'è un corso per fare il presidente. Quindi probabilmente va sulla linea del ragionamento che sta facendo lei, e chissà che Matteo Marani o comunque Gabriele Gravina non siano all'ascolto in questo momento del 61 o di TMV Radio e possano prendere spunto da questa riflessione.
Luca, ti rubo l'ultimo minuto, ma è importante questa cosa. Quando ero in consiglio di Serie B mi sono battuto per questa cosa, tu non sai per quanto tempo, cioè io volevo creare dei meeting, delle riunioni per i presidenti, per confrontarci tra di noi, per capire dove sbagliavamo, per ascoltare i consigli di chi magari lo stava facendo da tanti anni. Non ci sono mai riuscito, Luca, questa è una grande, diciamo, pecca, perché si fa sempre tutto per tutti meno che per i presidenti. E questo è sbagliato. Non è
condivido.
Detto che una persona ricca può fare tutto nella vita. Una persona ricca lo è diventata perché è stato bravo nel suo settore. Ma tu, quando entri nel calcio, è una cosa nuova. E poi c'è da dire una cosa, che c'è di mezzo il cuore. E al cuore non si comanda.
Esatto.
Non si ragiona più.
Esatto.
Ecco dove dovrebbe
Presidente,
essere.
Grazie mille.
Scusa, t'ho rubato tutta
grazie
la
mille.
Grazie a voi.
No, figuriamoci. Alla prossima, Presidente. Grazie
Ciao,
mille.
Luca, buon lavoro, grazie.